Libera Chiama e il presidio a Gordino Lucia Precenzano e Salvatore Aversa con Radio Più rispondono. In occasione della 28esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti di mafia, appuntamento in radio con la settimana della memoria e dell'impegno. Da lunedì 20 marzo a sabato 25 marzo 2023, tutti i giorni sulle frequenze di Radio Più alle 8.45 e in replica alle 18.30, saranno ricordate alcune delle oltre 1000 vittime innocenti di mafia. Settimana della memoria e dell'impegno. Libera Chiama, la Gordino risponde, alla radio e sul sito www.radiopiu.net.
È possibile far rivivere le testimonianze di donne e uomini, bambine e bambini, vittime innocenti di mafia.
Bonifacio Tilocca, nato nel 1933, era sposato e padre di 5 figli. Egli desiderava che i propri ragazzi avessero la possibilità di studiare e di avere successo nella vita. Per questo, con la sua famiglia, si trasferì a Oristano, città che offriva maggiori opportunità. Lì rimase fino alla pensione. Fu allora che maturò la decisione di tornare a Burgos, la sua città natale. Peppino, uno dei suoi figli, decise di presentarsi alle elezioni amministrative con una lista civica di centro-sinistra. Solidarietà e progresso era il nome della sua proposta politica, grazie alla quale il 16 aprile del 2000 Peppino Tilocca venne eletto sindaco di Burgos. Appena eletto, provò a dare una sferzata all'azione amministrativa, deciso a incidere in profondità nel tessuto economico, sociale e culturale del paese, consapevole che sarebbe andato a intaccare piccoli e grandi interessi. Insomma, questo sindaco cominciava a dare fastidio.
Nel 2002 la sua famiglia è vittima dei primi atti intimidatori. Due ordigni esplosero vicino a casa Tilocca e un terzo attentato prese di mira la macchina di Peppino. Bonifacio comincia a indagare autonomamente sugli atti intimidatori ricevuti e anche su quelli ai danni di suo figlio. Ma le minacce e le violenze non si fermano. Il 20 gennaio del 2004 a essere presa di mira è la tomba della moglie di Bonifacio, la madre di Peppino, profanata senza alcun rispetto. È un segnale allarmante, il segno che l'asticella della violenza si sta alzando e che ora punta dritta a colpire non più le cose ma le persone. Bonifacio prosegue nelle sue indagini e ne consegna i risultati direttamente ai magistrati. Per i nemici di Peppino è probabilmente la goccia che fa traboccare il vaso. È in questo rinnovato clima di paura che arriva la sera del 29 febbraio 2004. Bonifacio è a casa. Sono quasi le 23 e una pattuglia dei carabinieri che controlla la sua abitazione nota una bomba. Probabilmente attirato dalle urla dei militari, Bonifacio decide di uscire e dare un'occhiata. Scende le scale e si incammina lungo il corridoio che conduce alla porta di casa. Piazzato con il chiaro intento di uccidere, l'ordigno esplode pochi secondi dopo. L'esplosione è potentissima e l'onda d'urto investe in pieno il povero Bonifacio, che muore sul colpo a 71 anni.
Peppino ne è sconvolto, ma decide di non arretrare e di non dare seguito alle minacce di dimettersi. Resta in carica fino al maggio del 2005. Naturale scadenza del suo mandato, anni durante i quali comunque il livello dello scontro non si abbassa. Il 26 settembre del 2005 anche la tomba di Bonifacio viene profanata. Terminato il mandato di sindaco, Peppino decide di abbandonare per sempre la strada dell'impegno politico. Lascia anche Burgos e torna a dedicarsi anima e corpo alla scuola. Dell'impegno educativo farà la sua nuova missione. Come preside continuerà a dedicare ai temi della legalità e della lotta alle mafie tutte le sue energie, portando nel cuore il dolore per la morte di suo padre, cui nessuno è stato in grado di restituire verità e giustizia. Ma anche la volontà e la determinazione di trasformare quel dolore in impegno, modificando il ricordo di Bonifacio in una memoria viva e condivisa.
Migliaia di ragazzi in piazza Palermo, un saluto alla bara del giudice Falcone, hanno bisogno di una risposta. hanno bisogno di protezione, i ragazzi sono stanchi dei boss al potere, i ragazzi non possono stare a vedere la terra sulla quale crescerà il loro frutto, bruciate, ogni loro ideale distrutto. I ragazzi denunciano chiunque acconsenta col proprio silenzio un'azione violenta, i ragazzi sono stanchi e sono nervosi, in nome di Dio affanculo ai mafiosi. I ragazzi denunciano chi guida lo Stato per non essersi mai abbastanza impegnato a creare una via per chi vuole operare senza essere costretto per forza a rubare, per creare una via per gli uomini onesti, per dare ai bambini valori robusti che non crollino appena si arriva ai 18 accorgendosi che questo mondo è corrotto. I ragazzi non credono ad una parola di quello che oggi ci insegnano a scuola, i ragazzi diffidano di ogni proposta, non stanno cercando nessuna risposta ma fatti, giustizia, rigore morale da parte di chi calza questo stivale. I ragazzi hanno il tempo che li tiene in ostaggio, ma da oggi hanno deciso di farsi coraggio, perché non ci sia un'altra strage di maggio. Per riuscire ci vuole cultura e coraggio, cultura di pace, coraggio di guerra, il coraggio di vivere su questa terra e di vincere qui questa nostra battaglia, perché quando nel mondo si parli d'Italia non si dica soltanto la mafia e i mafiosi, perché oggi è per questo che siamo famosi, ma l'Italia è anche un'altra e la gente lo grida, i ragazzi sono pronti per vincere la sfida.
Secondo voi la mafia esiste solo al sud? Oggi racconteremo la storia di Matteo Toffanin. Matteo era un ragazzo nato a Padova nel 1969. Diciamo era perché la sera del 23 maggio 1992 è stato ucciso da due mafiosi all'età di soli 23 anni. Matteo frequentò gli studi presso un istituto tecnico di Padova. Viene definito come un ragazzo studioso e rispettoso. Gli piaceva aiutare il padre nel negozio di famiglia. Da poco lavorava come rappresentante per un'azienda di informatica. La sera del suo omicidio, Matteo stava riaccompagnando la fidanzata a casa, quando la vita gli viene strappata. La sua sfortuna fu una Mercedes 190E che Matteo, quella mattina, aveva chiesto in prestito allo zio. La vera vittima doveva essere Marino Bonaldo, che possedeva la stessa macchina dello stesso colore, abitava nella stessa casa di fronte a quella della ragazza di Matteo. La sera del 23 maggio del 92, due uomini armati, usciti dal buio, crivellarono di colpi la Mercedes, colpendo Matteo alla testa, uccidendolo sul colpo, mentre la fidanzata venne colpita alle gambe, ma sopravvisse.
Questa storia ci fa capire come la mafia possa esistere in tutta Italia e non solo al sud come molte persone credono. Il clan mafioso che aveva mandato i due sicari era quello della Mala del Brenta. La Mala del Brenta è stato un gruppo criminale che ha operato dal 1970 al 1993 in Veneto, ma che si è espanso in tutto il nord Italia, arrivando anche in Croazia. Le sue attività si sono incentrate sul traffico di droga, il traffico di armi, la corruzione e il sequestro di persona. L'organizzazione è stata colpita duramente con l'arresto del boss Felice Maniero. Grazie anche alle sue rivelazioni, magistratura e forze dell'ordine hanno potuto smantellare la banda. Abbiamo deciso di approfondire la storia di Matteo Toffanin per la sua origine veneta. È stato molto interessante conoscere i dettagli di un'organizzazione mafiosa di cui non si sente molto parlare. Abbiamo potuto riflettere sul fatto che le mafie non esistono solo al sud e che portano solo morte e dolore.
È possibile far sì che questa memoria viva nutra ogni giorno la nostra responsabilità.